E do il benvenuto al collega Robin Pellanda qui in studio, mi ha appena raggiunto. Buongiorno, buongiorno Robin.
Buongiorno Mario, buongiorno a te e a chi ci sta ascoltando.
Siamo al nostro approfondimento quotidiano che oggi dedichiamo allo studio del linguaggio umano. L'evoluzione del linguaggio umano è da sempre uno degli enigmi scientifici più affascinanti e ancora poco chiari rispetto alla sua complessità. Ma sappiamo che i linguaggi e le lingue della nostra specie hanno permesso la comunicazione delle idee e perfino la creazione di miti e dunque anche lo sviluppo del genere umano.
Sì, per studiare i complessi sistemi motori con cui noi articoliamo i suoni, riuscendo così a comunicare in maniera tanto efficace, sono stati adottati come modello comparativo di riferimento per decenni gli uccelli canori, caratterizzati da simili trasformazioni neurocognitive per un controllo vocale avanzato, possiamo dire, ma la distanza filogenetica con l'uomo tuttavia impedisce una migliore comprensione dei precursori che all'interno della specie umana hanno davvero portato all'emergere di un controllo motorio vocale avanzato del linguaggio. Negli ultimi anni invece la ricerca ha dedicato attenzione alle capacità vocali delle grandi scimmie antropomorfe e un recente studio evidenzia come gli oranghi siano in grado di produrre dei richiami che corrispondono, diciamo, nell'abilità motoria e nella complessità al canto degli uccelli canori e al beatboxing, quest'arte del beatboxing umano.
Eh sì, e questo è un po' lo stato dell'arte di quello che è lo studio condotto, soprattutto nell'ultimo periodo, su questo tema. E per meglio comprendere l'evoluzione del linguaggio umano, le sue peculiarità e potenzialità, anche sulla scorta di queste nuove scoperte fatte studiando i primati, accolgo con piacere i nostri due ospiti davvero d'eccezione. Giorgio Vallortigara, buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno a voi, ascoltatori.
Giorgio Vallortigara è professore, lo ricordiamo a chi ci ascolta, professore ordinario di neuroscienza all'Università di Trento e voglio ricordare, segnalo anche due libri piuttosto recenti, Pensieri della mosca con la testa storta, pubblicato da Adelphi nel 2021 e invece poi c'è Altrimenti, lo studio comparato della cognizione animale che ha pubblicato Il Mulino lo scorso anno.
E saluto anche il nostro secondo ospite, buongiorno e bentrovato anche ad Andrea Moro.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Andrea Moro è professore ordinario di linguistica generale e rettore vicario della Scuola Universitaria Superiore di Pavia. Fra le sue innumerevoli pubblicazioni mi limito a segnalare I confini di Babele, Il cervello e il mistero delle lingue impossibili, pubblicato dal Mulino nel 2018, e I segreti delle parole che vede come coautore Noam Chomsky, pubblicato lo scorso anno per La nave di Teseo.
E io direi di iniziare con il professor Vallortigara, al quale vorrei chiedere, i risultati dello studio da cui siamo partiti rivelano la presenza di un controllo motorio complesso che coinvolge la combinazione e la coarticolazione di due fonti sonore in uno dei nostri parenti viventi più prossimi, ovvero gli oranghi selvatici. Ma cosa ci ha insegnato invece il confronto con i volatili e le loro capacità vocali avanzati da cui in pratica si è partiti studiando la fonazione umana e comparata a quella animale?
Ma dunque io distinguerei, perché un conto è studiare gli aspetti, diciamo così, del controllo motorio fonatorio che si sapeva essere complesso e associato al funzionamento di un organo che si chiama siringe, diciamo così, che è un po' l'analogo aviare del corrispettivo mammifero, ed è interessante dal punto di vista etologico, dal punto di vista del controllo motorio, la nota, l'osservazione che è stata condotta che questo tipo di capacità di produrre in sostanza due fonti, diciamo così, due emissioni sonore controllate simultaneamente la si osserva anche in un primate non umano, che è una cosa che prima non si sapeva e si pensava che fosse una capacità esclusiva, diciamo così, del cervello aviare e della struttura fonatoria aviare. Però per quello che riguarda che cosa ci dica specificamente sul linguaggio umano, Io e sulla sua evoluzione devo confessare di avere qualche perplessità, perché tutto dipende da come utilizziamo le parole, no? Cioè, il linguaggio è una di quelle parole molto generali che sussumono differenti aspetti, è un po' come dire intelligenza da un altro punto di vista. Intelligenza non vuol dire niente perché riconoscere una faccia o condurre un'inferenza transitiva o orientarsi nello spazio, che sono tutte manifestazioni dell'intelligenza, sono capacità computazionali molto diverse. In maniera analoga, per quello che riguarda il linguaggio e la sua evoluzione, dico il linguaggio verbale umano, a me pare evidente che ci possano essere degli aspetti che sono necessari. Sono stati necessari allo sviluppo del linguaggio umano così come noi lo conosciamo, per esempio aspetti relativi al controllo motorio, per esempio aspetti relativi a quella che chiamiamo referenzialità, per esempio aspetti relativi alla capacità di riferirsi a un gran numero di elementi rappresentati attraverso dei simboli arbitrari. Per ciascuno di questi aspetti dobbiamo chiederci se ci sono degli equivalenti nelle altre specie. Però quello che secondo me sta al cuore della funzione linguistica umana è quell'aspetto che potremmo riassumere nella parola produttività, che non ha molto a che fare, a mio modo di vedere, con il controllo motorio. Insomma, è uno studio interessante, è importante perché ci dice qualcosa sul controllo motorio della fonazione. Non credo che ci dica niente di speciale per quello che riguarda quello che di unico e di particolare c'è, se c'è, nel linguaggio umano.
Quello di unico che, e di particolare che c'è, se c'è, nella lingua umana e nel linguaggio umano. Andrea Moro, per lei c'è qualcosa di unico, immagino, nella lingua umana e nei suoi linguaggi.
Sì, quasi quasi ci scommetterei, non sono un gran scommettitore, ma intanto sottoscrivo tutto quello che ha detto il professor Vallortigara. Vorrei fare questa prova. Facciamo due esperimenti per radio. Una è questa: se io vi do due nomi e un verbo, per esempio Caino, Abele e uccise, tutti gli ascoltatori, voi che sentite, sapete benissimo che con questi due nomi e un verbo possiamo esprimere due realtà completamente diverse. Posso dire Caino uccise Abele e Abele uccise Caino. Siamo gli unici esseri viventi in grado, permutando gli stessi elementi, di produrre significati diversi. E più possiamo farlo anche all'infinito, perché posso dire Maria dice che Caino uccise Abele, Pietro dice che Maria. Ecco, questo è il cuore di tutte e solo le lingue umane. Capite bene voi che il fatto di aver capito come articolo un suono mettendo i muscoli dalla bocca, dall'apparato fonatorio, non c'entra. Però il fatto di non c'entrare non è soltanto una presa di posizione ideologica, ma è proprio, per così dire, visibile anche nei fatti, senza esperimenti. Noi sappiamo infatti da tanto tempo, anche se per molti anni questo che sto per dire non è stato valutato nel modo proprio, che gli esseri umani possono sì esprimersi verbalmente, cioè usando le parole, i suoni, ma alcuni esseri umani che non hanno accesso a questa capacità per qualsiasi motivo dalla nascita si esprimono coi gesti. Le lingue gestuali, il linguaggio dei segni, ha esattamente la stessa ricchezza di qualsiasi lingua verbale. Dunque, questo prova senza ombra di dubbio che tra la computazione delle parole che si mettono insieme, come dicevo prima, in modo infinito, eccetera, eccetera, e la trasmissione tra un individuo all'altro tramite il suono, non c'è un legame necessario. Altrimenti non esisterebbero le lingue dei segni. Ecco, è proprio questo tipo di osservazione che sfugge a questi articoli. Io sono veramente concorde, totalmente concorde con la cautela sulla quale noi dovremmo maneggiare parole come linguaggio e intelligenza, ma anche solo per il fatto che vanno scomposte. Per esempio, il linguaggio, appunto, si può scomporre, come tutti sanno, dalla scuola, in fondo, in semantica, sintassi, fonologia. Pretendere di avere, dal fatto che un animale possa esprimere un suono in modo articolato, una conseguenza su tutto mi sembra troppo. L'esempio, che tra l'altro per chiarire anche quello che dicono all'interno del loro articolo gli autori, è un po' come quando noi diciamo, pronunciamo suono U. non ci facciamo magari mente locale, ma per dire U noi dobbiamo fare due cose: mettere le labbra in cerchio, racchiuderle e abbassare un po' la lingua. Ecco, questo sì, può essere interessante, può dirci qualche cosa su come si è evoluto l'apparato fonatorio, ma da lì a Caino e Abele capite che c'è una differenza.
Ce ne passa ancora parecchio.
Sì.
Professor Vallortigara, lei ha studiato il cervello, in particolare prima che l'esperienza ne plasmi funzionalità e strutture, così da evidenziare quali sono le potenzialità e anche i relativi vincoli dell'apprendimento, e ha dedicato molte ricerche, lo ha fatto sui pulcini. Sappiamo che quasi tutti gli animali possiedono una, diciamo così, nozione della quantità. E questa cosa è analoga alla grammatica universale che abbiamo nell'uomo oppure no?
Ma no, secondo me è una cosa un po' diversa, e cioè per quel che ne sappiamo allo stato attuale, insomma, delle nostre conoscenze, un po' tutti gli organismi, da perfino gli insetti, perfino gli invertebrati, posseggono un meccanismo che viene chiamato senso del numero o anche approximate number system, che è un sistema di stima delle numerosità approssimato, non simbolico, non verbale, e che ha una limitazione caratteristica relativa alle quantità, e cioè è piuttosto preciso con quantità piccole e poi via via diventa sempre più impreciso. Non c'è niente di magico in questo, riflette una caratteristica generale di tutti i sistemi sensoriali che viene chiamata legge di Weber. Se voi volete averne un esempio facile da capire, immaginate di fare un esperimento di questo tipo. Vi metto sulla mano un peso, supponiamo di 100 grammi, e poi pian pianino aggiungo un po', un po', un po', e a un certo momento voi vi accorgete che il peso è aumentato, supponiamo, quando io ho aggiunto 10 grammi. Benissimo, la domanda è: se adesso sulla mano avete 1000 grammi, sarà sufficiente che io aggiunga ancora 10 grammi perché voi vi accorgiate della differenza, oppure dovrò aggiungerne di più o dovrò aggiungerne di meno? Beh, la risposta è che per ottenere il senso della variazione dovrò aggiungere in questo caso 100 grammi. Cioè, in parole povere, il rapporto è una costante. Questo rapporto tra, come dire, l'intensità dello stimolo di sfondo e quanto devo aggiungere, la soglia per notare la differenza, è una frazione costante che si chiama frazione di Weber. Questo vale per le stime sensoriali della quantità di luce, del colore, del peso, eccetera, e vale anche nel caso delle stime numeriche. Tutto qua, questo è il senso, diciamo così, della quantità che è posseduto dagli animali. La grammatica generativa è una cosa diversa, perché è una cosa che ha a che fare con regole, e queste regole sono in numero limitato, sono presumibilmente, o perlomeno io sottoscrivo questo punto di vista, preparate, predisposte nel cervello umano, e per quel che ne sappiamo sembrano essere una caratteristica specie specifica, così come altri organismi biologici posseggono caratteristiche specie specifiche. Una volta un mio collega molto più famoso di me ha detto che gli esseri umani parlano nello stesso senso in cui i ragni tessono le tele, cioè per l'uno e per l'altro caso si tratta di una specializzazione adattativa, come la chiamano i biologi. E quello che è meraviglioso, quello che è straordinario, è che con questo sistema finito di regole si possono produrre un numero pressoché infinito di frasi grammaticalmente corrette. Insisto, questo è, io credo, dal punto di vista di studiosi come il professor Moro, il cuore, diciamo così, della funzione linguistica. È chiaro che noi possiamo indagare molte altre caratteristiche, no? Cioè, c'è un accordo generale su quali sono le cose che sono importanti e che dovremmo indagare in generale rispetto ai processi comunicativi. La referenzialità, cioè la presenza di segnali arbitrari che stanno per oggetti o eventi del mondo. la capacità di convogliare nuove informazioni in maniera intenzionale, la capacità di comunicare su eventi che sono, come dire, dislocati nello spazio e nel tempo. E poi c'è questa cosa qui che ho chiamato produttività. Allora, ci sono un sacco di sistemi comunicativi che noi conosciamo nelle altre specie. Per esempio, uno straordinario è la danza delle api. E la danza delle api è, per esempio, di natura simbolica ed è caratterizzata da una certa arbitrarietà. Inoltre convoglia informazioni su eventi che sono dislocati nello spazio, se non nel tempo. Inoltre le api possono convogliare informazioni su una quantità pressoché illimitata di posizioni alle loro compagne, però possono farlo solo in un ambito molto particolare e ristretto, cioè quello che riguarda il cibo. E inoltre non c'è nessuna evidenza che la danza delle api né al momento nessun altro tipo di comunicazione animale abbia mostrato quel fenomeno della produttività a cui si riferiva il professor Moro prima con il suo esempio.
La specializzazione adattativa che ha portato il ragno da una parte a tessere le tele in maniera così efficace come noi dall'altra a parlare nel modo in cui sappiamo farlo e poi forse a scrivere, usare la nostra comunicazione anche poi sulle pagine. E queste potenzialità della lingua, queste caratteristiche, referenzialità, produttività, che funzionano propriamente all'interno della nostra lingua in maniera simile forse ad altri sistemi di comunicazione, ma potenziate e che ci permettono quindi di avere vantaggi anche magari evolutivi. Andrea Moro, le chiedo, possiamo affermare che il nostro talento linguistico, questo talento linguistico, sì, è alla base di una buona parte del nostro successo evolutivo? O come le colleghiamo le due cose? È grazie alla lingua, alla nostra lingua, al nostro linguaggio, se siamo diventati così, o siamo diventati così perché abbiamo conquistato questo linguaggio negli anni?
È una bella domanda. Dunque, intanto siamo diventati così, aspettiamo a dirlo fin quando non ci autodistruggiamo, nel senso che non è mica detto che la nostra specie, come qualcuno disse, non sia una mutazione letale. Scusate se a questo accenno, però il linguaggio non basta, ci vuole l'etica, la cooperazione, l'altruismo. Certo, il linguaggio è quella cosa che fa in modo che quando un ragno nasce, una ragna nasce, fa la ragnatela uguale a quella di sua mamma. Non la fa migliore. L'essere umano invece non ricapitola tutta la storia dell'umanità, scopre il fuoco a 3 anni, la ruota a 6. Noi per fortuna con il linguaggio andiamo oltre. Questa è una cosa straordinaria, cioè soltanto noi abbiamo il progresso in questo senso. Però diciamo c'è un fatto, due fatti che vorrei dire. Uno è un fatto di metodo e un altro è un fatto di sostanza. È assolutamente vero che con il linguaggio noi possiamo parlare del mondo e quindi questo ci ha dato un vantaggio. Però il linguaggio non è soltanto qualcosa con cui si descrive passivamente il mondo, perché se io vedo un garofano e sullo sfondo una nuvola bianca, con queste stesse parole io posso dire che ho visto una nuvola con sullo sfondo un garofano bianco. E capite voi che questa qui non è un'esperienza, questa è semplicemente la manipolazione delle parole che genera fantasia. Mi piacerebbe un giorno discutere pubblicamente con il professor Vallortigara sulla fantasia negli esseri umani e negli animali. E poi pensate che addirittura si può fare anche un altro esperimento, immaginando e sperando che non ci sia qualcuno che si colleghi esattamente in questo momento, ma se io vi dico che il gulco gianigeva le brale, voi capite che questa qui è una frase. Però non sapete cosa vuol dire, perché si possono anche inventare frasi senza parole vere. I bambini sono bravissimi, ci sono le conte, ci sono le filastrocche. Questo vuol dire che c'è una capacità che nel linguaggio è esuberante, è più forte della necessità di trasmettere informazione. È una capacità creativa, in questo senso artistica quasi, non creativa in senso cartesiano. E poi c'è un'altra cosa che mi piace notare, che è una cosa che sta avvenendo nella linguistica in questi ultimi anni, che è clamorosa. Il linguista tradizionalmente viene visto come un grande classificatore che costruisce dizionari, genealogie, ti dice da dove viene una parola, da dove viene una lingua, però si può anche vedere in un altro modo. Se, come sembra vero, noi siamo dotati di regole che precedono la nostra esperienza, e non sono le uniche. Per esempio, appunto, nei lavori del professor Vallortigara si vede chiaramente che i bambini sono in grado, appena nati, di distinguere dei segni che possono ricordare un volto rispetto a qualche cosa di confuso. Ecco, noi facciamo la stessa cosa con il linguaggio, ma allora l'attenzione, invece che scendere nelle lingue reali, che vanno sì classificate per storia, costumi, cultura, noi tutti sappiamo per esempio che la lingua che stiamo utilizzando in questo momento è una lingua più o meno trasformata dal fiorentino nell'Ottocento. Non diciamo che l'italiano è tutto costruito a tavolino, ma insomma c'è un intervento razionale. Ecco, allora, in questo senso vale la pena andare a caccia dei limiti del possibile, cioè delle lingue impossibili. È un passaggio notevole, quello dalle lingue possibili alle lingue impossibili. Sarebbe come se a un biologo venisse chiesto che cos'è un animale impossibile. Ma solo facendo così noi possiamo sottrarre i capricci della storia, delle mode, della struttura e andare invece a caccia dell'impalcatura di tutte e solo le grammatiche delle lingue umane. Ecco, è proprio questo tipo di sforzo che dovrebbe essere fatto da tutta la comunità, mica solo dai linguisti ovviamente, da chiunque si vuole occupare di linguaggio, cioè cercare di sottrarre gli effetti contingenti da quegli effetti di principio che invece ci caratterizzano. E siccome poi il linguaggio, in particolare questa sintassi, cioè la capacità di comporre le parole costruendo significati nuovi, è proprio nostra, è un po' come mettere le mani sulle impronte digitali degli esseri umani. In questo senso il linguaggio, come Freud diceva per i sogni, che sono la via maestra per l'inconscio, forse lo studio del linguaggio è un po' la via maestra per capire le origini vere della nostra singolarità evolutiva. E in questo senso, ovviamente, esattamente come la comparazione tra lingue impossibili e possibili è utile, figuriamoci la capacità di comparare i nostri sistemi di comunicazione come quelli degli animali. Le cose straordinarie fatte sulla questione del senso del numero dal professor Vallortigara, per esempio, costituiscono uno stimolo enorme per capire come funzioniamo noi. Pensate, io ho lavorato in questi giorni, diciamo in questi mesi, con un collega americano che si chiama Richard Kane, sulla parola zero, che è un bel enigma, perché la parola zero sembra esserci quasi in tutte le lingue, ma è evidente che il concetto numerico di zero non c'è. Noi abbiamo dovuto aspettare gli arabi per impararlo. Ecco, vedete, è proprio da questo tipo di confronto che può nascere la domanda giusta e quindi poi la ricerca giusta. Poi rimane pure vero che comunque gli aspetti articolatori degli orangutan possono essere lo stesso interessanti.
Interessanti, lo speriamo davvero, che sono stati il nostro punto di partenza, e noi siamo quasi in chiusura, però su questa ultima riflessione, soprattutto la fantasia negli esseri umani e negli animali, di cui ci auguriamo appunto di sentire il dibattito fra appunto Andrea Moro e Giorgio Vallortigara, sì. Vorrei interessarmi, cioè svelare queste impalcature della lingua, ma non solo della lingua, diciamo dell'essere umano e anche degli altri animali, e subito mi viene in mente anche un altro tema, che è quello invece dell'intelligenza artificiale, cioè esseri umani, animali da un lato che indaghiamo e vogliamo indagare, e dall'altro i nostri prodotti della tecnologia di cui abbiamo tanto paura o timore. E quindi le chiedo in chiusura, Giorgio Vallortigara, come valutare, ecco, i modelli linguistici computerizzati o i software di intelligenza artificiale in questo senso?
Beh, allora, io qua su quelli attuali ho una posizione piuttosto chiara e tranchant, e cioè semplicemente non capiscono nulla, non colgono il significato, e questa è una cosa cruciale, perché quale sia l'origine, il meccanismo attraverso il quale si incarna il significato, quello che Giorgio Prodi chiamava le basi materiali della significazione, è un problema cruciale per la biologia, non semplicemente per la linguistica o per l'intelligenza artificiale. Nello stesso tempo, io non credo negli spiriti e neanche nei demoni, quindi sono assolutamente convinto che presto o tardi avremo anche una vera intelligenza artificiale capace di fare le cose che fanno gli organismi biologici. Non ce l'abbiamo ancora, però.
E questa però è musica del futuro, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Giorgio Vallortigara, che lo ricordo, è professore ordinario di neuroscienze all'Università di Trento, e ringrazio anche Andrea Moro, professore ordinario di linguistica generale e rettore vicario alla Scuola Universitaria Superiore di Pavia. Vi ringrazio, vi ringraziamo per, insomma, questo contributo importante. Siamo partiti appunto dalla fondazione umana che sembra vicina a quella dei primati e siamo insomma arrivati all'intelligenza artificiale. Grazie.
Grazie a voi.
E ringrazio anche Robin Pellanda che ha curato questa pagina.